Mi sembra molto bello che il Vangelo di oggi, alla fine del nostro ritiro, ci proponga un'esortazione e un insegnamento sulla preghiera. Perché è molto bello? Perché, come giustamente diceva, mi pare, Sabina nei giorni scorsi, è bello quello che abbiamo vissuto qui, però bisogna dargli continuità. Cioè, questo non può essere semplicemente un momento isolato, staccato nella nostra vita. È importante invece che quello che abbiamo imparato qui poi lo riportiamo nella vita di tutti i giorni. Allora, abbiamo bisogno di imparare a pregare. E Gesù, se guardate, oggi subito ci dice una cosa che può sembrare un po' strana. Ci dà un insegnamento sulla necessità di pregare sempre e poi aggiunge senza stancarci. Questo vuol dire che Gesù sa che è possibile stancarsi di pregare. E veramente, se uno ha mai provato a pregare nella sua vita, lo sa bene che è possibile stancarsi di pregare. Sì, però c'è qualcosa che non mi quadra. Perché è possibile stancarsi? Come mai è possibile stancarsi? È strano. Voglio dire, un innamorato si stanca di stare con la sua ragazza? Un musicista si stanca di suonare? Qualsiasi cosa noi facciamo che ci piace farla, la facciamo per ore senza nessuno sforzo. Quando ci mettiamo a pregare seriamente, dopo 5 minuti ci viene in mente di tutto, non è vero? Addirittura certe volte la preghiera è una pena infinita, stai lì seduto e ti sembra che hai davanti un muro bianco e non senti niente, non passa niente. Perché è così? Non sembra normale, sembra essere contraddittorio, no? Voglio dire, il catechismo ci dice che noi siamo stati fatti per godere di Dio, che se noi siamo stati fatti per stare insieme a Lui. Ma se io sono stato fatto per questo, com'è possibile che mi stanco quando sto con Dio? O non è vero che sono fatto per stare con Lui, oppure non si capisce. Guardate che è un problema serio questo, eh? Proprio dal punto di vista logico, dal punto di vista filosofico. Perché è così? Adesso non voglio farvela tanto lunga, questa è un'omelia, quindi evidentemente non posso fare una catechesi. Però una cosa subito la devo dire, che è importante. Dentro di noi c'è come qualche cosa che si ribella alla nostra comunione con Dio. È il peso della nostra carne, quello che noi chiamiamo il peccato originale. Dentro di noi c'è scritta una legge, è la legge del peccato. E la legge del peccato si può riassumere in una frase: salva te stesso. Ok? Se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo ammettere che lo spirito di autoconservazione, cioè il salva te stesso, è l'ultima cosa che abbandoniamo. Io ricordo tanti anni fa, all'università, negli anni 70 all'università c'era un po' di casino, allora succedeva che c'erano gli allarmi, no? Perché dicevano c'è la bomba, e tutti dovevano scappare evidentemente. Allora, corriamo tutti verso l'ascensore e mi ricordo distintamente una suora, con tanto di abito e tutto, no? Che mi passa avanti, mi dà una gomitata nello stomaco e si infila netto nell'ascensore così. E io dentro ho pensato all'anima della suora. Ma perché è così? Non c'è niente da fare. Cioè, l'istinto di sopravvivenza, salva te stesso, comanda su tutto. Quando tu sei davanti a Dio, tu sai che sei davanti a un altro imperativo, che ti dice il contrario: dona te stesso, non salva te stesso, ma dona te stesso. E lo avverti questo conflitto, lo senti e ti ribelli. È logico, è naturale che sia così. I discepoli nel momento del Getsemani non sono capaci di stare con Gesù. Perché? Perché capiscono che stare con Gesù significa donare se stessi. E allora non hanno il coraggio di andarsene, non hanno il coraggio di voltare le spalle a Gesù, ci mancherebbe altro, non hanno nemmeno il coraggio di stare con Lui, e che fanno? Si addormentano. Come noi che ci addormentiamo quando preghiamo. perché non abbiamo il coraggio di andarcene, non abbiamo nemmeno il coraggio di star lì, e quindi ci addormentiamo. O invece di addormentarci cominciamo a fantasticare, cominciamo a pensare a tutt'altro. Ci stanchiamo di pregare. Ma Gesù ci dice, e ci continua a ripetere, dobbiamo pregare senza stancarci. Poi racconta una parabola. E il succo, la sintesi di questa parabola, è che bisogna pregare giorno e notte. Quanto mi piace questa frase. Una volta chiesi, io sapete che sono uno che è appassionato di letteratura, di filosofia, di queste cose. Allora, quando ero giovane e non avevo ancora, così, non ero ancora tanto cresciuto nello spirito, ammesso che lo sia, mi facevo un po' di scrupoli, cioè mi dicevo a me stesso, ma io posso perdere tanto tempo con la letteratura, posso perdere tanto tempo con la filosofia e invece dovrei dedicarmi alla Bibbia, dovrei dedicarmi ai padri spirituali, dovrei dedicarmi, no? Ok. Allora andai da un santo monaco e gli chiesi, padre, ma io posso leggere romanzi? E lui mi guarda e mi fa, sì, certo, perché no? L'importante è che ti ricordi di adempiere quel precetto della scrittura che dice questo libro non cada mai dalle tue mani né di giorno né di notte. Tutto il tempo che ti avanza lo puoi dedicare a leggere altre cose. Un po' drastico? In realtà no, un modo c'è. Un modo c'è. Perché noi di mani ne abbiamo due, vero? Ok. Mano sinistra leopardi, mano destra la Bibbia. E vai. Così l'ho fregato. Funziona così, ma funziona così anche nella vita. Certo che noi non possiamo stare giorno e notte davanti al Santissimo Sacramento, è evidente. Abbiamo un lavoro da fare, vero? Siete tutti laici, quindi siete impegnati nel mondo del lavoro, avete una famiglia, avete dei figli, è normale, non possiamo stare in cappella H24. Vero? Ma non importa. Quella parola vi accompagna, quella parola ve la tenete dentro. E allora tutto quello che fate lo fate pregando, perché quella parola continuamente vi ritorna. Guardate che è un esercizio semplicissimo ed è veramente alla portata di tutti. Proprio oggi voglio essere molto didattico, molto didascalico, cioè proprio voglio dirvi come si fa. Cominciate la vostra giornata con un quarto d'ora, non serve di più, di meditazione. Prendete il Vangelo del giorno, la cosa più alla portata di tutti, ma quello che volete voi, basta che sia parola di Dio. Dentro scegliete un versetto, uno solo. Quello che vi colpisce la fantasia, quello che parla al vostro cuore. Per me, oggi, la mattina, durante le lodi, lodate il Signore. Ok? Bene. E ve lo ripetete dentro, continuamente, per tutto il giorno. Lodate il Signore, lodate il Signore, lodate il Signore, lodate il Signore. E tutto quello che vi capita, lo leggete alla luce di quel versetto. Ma guarda, ho fatto tardi a colazione, lodate il Signore. Ma guarda, questo tizio mi sta facendo perdere tempo, lodate il Signore. Ma guarda, sono nervoso, fretta, sono in ritardo per la messa, lodate il Signore. Capite che in questo modo la vostra preghiera si sposa con la vostra realtà. E tutto quello che fate, lo fate insieme al Signore, tutto quello che fate, lo fate pregando. Se voi semplicemente nel retro della vostra mente, non nella parte cosciente, ma nel retro della vostra mente, continuate a far girare questo versetto che avete memorizzato all'inizio della giornata, voi state pregando senza accorgervene. E la vostra vita tutta intera diventa preghiera. Quel quarto d'ora, allora, è fondamentale. In quel quarto d'ora si gioca tutto. Quindi quel quarto d'ora deve essere vissuto bene, molto bene. Ho detto oggi consigli pratici. Come si fa a fare quel quarto d'ora di meditazione fatto bene? Prima regola molto importante. Non arrivare al momento della meditazione di corsa. Ci deve essere uno stacco, una separazione tra quello che avete fatto prima e quello che state per fare dopo. Se voi passate in maniera immediata dal lavoro alla preghiera, che cosa succede? Succede che portate il lavoro dentro la preghiera. Se voi, non la preghiera dentro il lavoro, che è il contrario, allora significa che mentre pregate vi vengono in mente i pensieri del lavoro, capito? serve uno stacco fisico. Io faccio una cosa semplice, ma lo dico, va bene per me, voi scegliete quello che volete voi. Vado in bagno e mi lavo la faccia. In questo modo ottengo due risultati. Primo, mi sveglio, che considerando il soggetto non è un vantaggio da poco. E secondo, proprio psicologicamente, il gesto di lavarmi la faccia mi obbliga a rendermi presente al momento, capite? Stacco. Secondo, determinate prima quanto tempo dovete stare in preghiera. Non vi affidate al sentimentalismo. Questo è proprio uno sbaglio. Sempre uno sbaglio, perché il nostro sentimento è inaffidabile. Determinate prima quanto tempo deve essere. Oggi voglio pregare un quarto d'ora. E sarà un quarto d'ora. A prescindere, qualunque cosa accada in quel quarto d'ora. Perché quel quarto d'ora è il quarto d'ora decisivo della giornata. Alle volte il Signore si fa sentire al 14° minuto, eh? Quindi voi dove potete stare lì 14 minuti a sbattere la testa contro un muro bianco, non importa, non dovete mollare, perché nel 15° minuto il Signore viene. E in quel minuto fa tutto quello che non ha fatto nei 15 precedenti. Non, guardate che non è una questione di tanto tempo, eh? Non è vero che prega bene chi prega tanto tempo. Assolutamente no. Perché noi dobbiamo pregare tutta la giornata, ricordate, l'obiettivo è questo, giorno e notte. Quindi non è una questione di quanto tempo, ma è una questione che quel tempo sia vissuto fino in fondo dedicato al Signore. E quindi che sia stabilito prima e che noi siamo fedeli a quello che abbiamo stabilito prima. Direi che addirittura la fedeltà deve arrivare a determinare i nostri gesti, i nostri comportamenti. Per esempio, a me piace pregare il rosario. Io non sono capace di pregare il rosario stando fermo. Ok? Io quando prego il rosario devo camminare. C'è gente che no e io sì. Allora però i passi che io faccio sono stabiliti prima. Cioè non è che mi affido e vado passeggiando così a casaccio. Perché? Perché se faccio quello, che cosa succede? Succede che poi mi faccio distrarre dalle cose che vedo. Capito? Vedi un fiore? Ah, che bel fiore! Vedi un panorama? Ah, che bel panorama! No, no. I passi sono determinati prima, faccio sempre esattamente lo stesso giro. Vado avanti e ritorno, vado avanti e ritorno, vado avanti e ritorno. Questo è anche molto importante. Tutto questo a che cosa serve? Serve a tenere ferma la nostra fantasia, che è il nemico numero uno in quel momento. Perché è quello di cui di solito si serve il diavolo per instillare dentro di noi i pensieri negativi, che nella preghiera sono pericolosissimi. Come si fa a distinguere, perché anche Dio ci parla nella preghiera peraltro, dunque come facciamo a distinguere i pensieri che vengono da Dio dagli altri? Non è facile. Bisogna stare sulla porta della coscienza, come delle sentinelle, bisogna vigilare nella preghiera, bisogna essere attenti. E che cosa fa una sentinella quando vede arrivare qualcuno? Lo interroga e gli fa fondamentalmente tre domande: chi sei, da dove vieni, dove vai, un fiorino. Allora, queste tre domande, chi sei, da dove vieni, dove vai, sono le domande che dobbiamo fare ai pensieri che ci vengono nella preghiera. Chi sei tu, pensiero, che mi disturbi? Sei un pensiero di pace? Sei un pensiero di amore? Oppure sei un pensiero di rabbia? Oppure sei un pensiero di... No? Seconda domanda, chi ti manda a te pensiero? Ti manda il Signore? Ti manda il diavolo? Ti manda il mio inconscio? Chi ti manda a te pensiero? Da dove vieni? E terza domanda, dove vai pensiero? Dove stai andando? Cioè, quale indirizzo tu darai alla mia vita, pensiero, se io ti seguo? Dove mi porterai? Così come la sto descrivendo sembra una cosa faticosissima. In realtà con un po' di allenamento imparate a fare questa operazione in un secondo, vi assicuro. Perché i pensieri poi alla fine si ripetono, sono sempre gli stessi. Quindi dopo due o tre volte li riconosci la maggior parte e li cacci via senza grossi problemi. Chi sei, da dove vieni, dove vai. Ora, capite bene, e ho finito, che tutto questo lavoro è faticoso, evidentemente, no? Sono tattiche, sono strategie che richiedono attenzione, richiedono concentrazione, richiedono un certo impegno, quindi uno si stanca, è normale. Per fortuna, per grazia di Dio, noi non siamo chiamati all'eremitaggio. Io ho una grande invidia per i monaci eremiti, no, veramente no, non ho molta invidia per loro, però mi rendo conto che sono persone che hanno una grazia speciale, capito? I San Saba, i Sant'Antonio Abate, io li guardo a questi qui e dico, ma caspita, ma Stomo stava in preghiera tutto il giorno e non aveva nessuno che lo aiutasse a pregare, com'è possibile? Onestamente io non mi sento eremita, io mi sento cenobita, semmai. La grande distinzione dei monaci si distingue in due categorie, eremiti e cenobiti. I cenobiti sono quelli che fanno vita comune, perché io so che ho bisogno dei fratelli intorno a me che mi aiutano a pregare. Aronne e Cur nella prima lettura, che sostengono le braccia di Mosè in preghiera. Io lo so che non ce la faccio da solo, io lo so che ho bisogno di una comunità che sostiene la mia preghiera. E come fa la comunità a sostenere la mia preghiera? Prima di tutto nella liturgia. La liturgia è la prima, la più essenziale, la più alta forma di preghiera. Vi racconto una barzelletta, così spezziamo il tono, vero? Allora, una volta tre preti si incontravano tutte le settimane per giocare a carte. Quattro preti. Tre arrivano all'appuntamento, un quarto no perché c'è il temporale, ok? Quindi telefona e dice, scusate, faccio un po' tardi perché sono preso nel temporale. E gli altri tre dicono, vabbè, intanto che aspettiamo, per non perdere tempo facciamo il breviario. Cominciano il breviario e il temporale si intensifica sempre di più, tuoni, fulmini, saette, trombe d'aria, un uragano. E a un certo punto uno dei tre dice, oh scusate, ma lasciate perdere il breviario, andiamo a pregare, vi rendete conto che tempo che fa? Noi molte volte abbiamo questo atteggiamento, cioè pensiamo che la liturgia non sia vera preghiera. È una follia. Non c'è preghiera che sia più preghiera della liturgia, perché la liturgia è la preghiera di tutta la Chiesa, è la preghiera della comunità, è la preghiera in cui io mi perdo come un grande fiume che mi porta. Semmai è la nostra preghiera individuale, è la nostra preghiera mentale che è povera e che ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta dalla preghiera liturgica. Per carità, gli apostoli sono straordinari, ma beati quelli che riescono a pregare come loro. Io, poveretto, ho bisogno di essere portato dalla preghiera della Chiesa. Ho bisogno della Chiesa che sostenga le mie braccia in alto. Capite? L'altro grande modo in cui la comunità mi sostiene e mi aiuta nella preghiera è proprio attraverso la carità. Perché non è mica detto che io sono capace di fare da solo la sentinella ai miei pensieri, eh? Non è mica detto che io sono capace da solo di interrogare i miei pensieri, chi sei, da dove vieni, chi ti manda, dove vai. Se c'è un altro che mi aiuta a fare questo discernimento, è molto meglio. Allora, il fatto di sapere che c'è un altro a cui posso chiedere aiuto è molto importante. Se voi avete un pensiero che vi disturba, che vi impedisce di pregare, non abbiate scrupolo di interrompere la preghiera in quel momento e di andare a chiedere aiuto a chi sapete che può aiutarvi a discernere quel pensiero, a giudicare quel pensiero. Perché? È perché possiate tornare il più presto possibile alla preghiera. Una volta due monaci avevano litigato. Non succede spesso, però ogni tanto succede. Allora, sì, finisco. Poche barzellette, questa è l'ultima. Allora, uno dei due monaci che avevano litigato a un certo punto va di notte da quell'altro e gli dice, senti, io non ne posso più, ti devo chiedere perdono. E l'altro risponde, scusa Benedetto, ma cioè è l'una di notte, potevi chiedermi perdono anche domani mattina? E l'altro gli risponde, no, perché la mia preghiera sarebbe stata indebolita. ho fretta di chiederti perdono, perché ho fretta di ristabilire la comunione con te, perché altrimenti la mia preghiera sarebbe stata debole. Guardate che questa regola è fondamentale per tutti, ed è vera per tutti, non soltanto per i monaci che non litigano mai, ma anche per noi che litighiamo spesso. La comunione è la forza della preghiera. L'unità che ci lega è la forza della preghiera. E se noi attacchiamo la comunione, noi stiamo attaccando la preghiera. La nostra preghiera diventa debole, diventa inefficace, diventa fragile. Portiamoceli dentro questi consigli, questi suggerimenti, proprio perché per poter continuare l'atmosfera, il clima del ritiro in tutti i giorni, giorno e notte, in tutti i giorni della nostra vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito